Il Papa San Pietro II il Grande. De Croce Apocalittica. Dal 21 marzo 2005 al 15 luglio 2011. Magno Dottore, vilmente calunniato e tradito, cofondatore dell'Ordine dei Carmelitani del Santo Volto, patriarca del Palmar de Troia, seconda colonna principale della Chiesa di Cristo nel deserto spirituale di El Palmar de Troia, protettore e difensore della Santa Chiesa Cristiana Palmariana, collaboratore magnanimo nella dottrina e disciplina palmariane, infiammato dallo gelo di Elia, eminente astro solare della Chiesa. Al secolo Manuel Alonso Corell, nacque Cabeza del Bui Badajoz, Spagna, alla 6 di mattina di giovedì 22 novembre 1934, giorno di Santa Cecilia, vergine e martire, motivo per cui gli fu imposto come secondo nome di battesimo, Cecilio. Pochi giorni dopo fu battezzato nella chiesa parrocchiale. Ridless. Suo padre, chiamato José Alonso Piritz, era originario di Zamora, di professione maestro statale, profondamente cattolico e fedele agli ideali politici del movimento nazionale. Sua madre, fervente cattolica, di nome Juliana Corell Garcia, canonizzata da suo figlio, il Papa San Pietro II, il giorno 8 maggio 2011, era nativa di un paese chiamato Aloquén, presso Guadalajara, nonostante i suoi genitori vivessero e fossero originari di El Bello Madrid. I suoi genitori si conobbero e si sposarono poiché egli esercitava la professione di maestro in questo ultimo paese, finché in seguito fu assegnato a Cabeza del Bui. Ebbero 7 figli, 5 maschi e 2 femmine, di cui Manuel era il quarto. Gli toccò vivere, negli anni della sua infanzia, nel suo paese natale, la gloriosa guerra civile spagnola, nella zona rossa fino a poco tempo prima che si concludesse. Lì, a Cabeza del Bui, dovette soffrire le disgrazie e le notti insonni della bellicosa situazione che attraversava la Spagna. Suo padre, conosciuto come maestro cattolico e fedelissimo alla causa di San Francisco Franco, fu oggetto di persecuzioni da parte dei comunisti del paese, senza che egli, per questo, cedesse nella sua fermezza, e sebbene la sua vita fosse in pericolo, egli rifiutò sempre, con indicibile eroismo, qualsiasi offerta favorevole che comportasse un tradimento ai suoi santi ideali religioso e politici. La famiglia dovette sopportare bombardamenti, rifugi, fughe in campagna, finché loro padre compì il valoroso e indimenticabile gesto di passare, con la sua sposa e i 3 figli piccoli, dalla zona rossa a quella nazionale, tra i 2 fronti, sino ad arrivare alla città di Zamora, dove vivevano suoi parenti. Da Zamora, una volta conclusa la guerra nel 1939, quando aveva 5 anni, la sua famiglia andò a vivere a El Bello Madrid, dove abitavano le sorelle di sua madre e suo fratello Jesús, quello appena più grande di lui, che viveva con loro. Poco dopo, ritornarono a Cabeza del Bui, finché suo padre fu assegnato come maestro a El Vellon, dove Manuel fece la sua prima comunione. Da qui, nel 1944, all'età di circa 9 anni, andò a vivere a Madrid, dove suo padre esercitò definitivamente la sua professione. Madrid fu la città dove crebbe, e che tanto amava da considerarsi madrileno nel cuore tanto o più che se lo fosse stato di origine, poiché era profondamente immerso nei suoi belli e tipici costumi, nelle sue pie tradizioni e in tutta la sua evoluzione culturale, storica e politica. I primi studi ufficiali che fece a Madrid furono all'Istituto Vázquez de Mella. All'età di 11 anni sostenne l'esame di ingresso per poter frequentare il bachillerato, nell'Istituto di Sant'Isidoro. Qui frequentò i 7 anni dell'allora bachillerato superior. L'esame del diploma, per il quale aveva diritto al titolo, lo diede nell'antico edificio dell'Università Centrale, ottenendo il titolo di bachiller superiore il 12 luglio 1954. Nell'ottobre dello stesso anno iniziò il corso di laurea in legge, secondo il piano libero, poiché una malattia non gli permetteva di essere sempre presente a lezione. Conviene mettere in evidenza che i suoi pii genitori si preoccuparono di impartirgli, come a tutti i suoi fratelli, una solida formazione religiosa, giacché essi praticavano la religione con la più meticolosa scrupolosità e sottomissione alla Santa Madre Chiesa. Non si ricorda di aver sentito uscire dalle loro labbra una parola che offendesse o disprezzasse un qualsiasi sacerdote. I suoi genitori, quando i figli erano ancora piccoli, si preoccuparono, con ammirabile gelo, di portarli a messa, a confessarsi e a comunicarsi, almeno tutte le domeniche, i festivi e i primi venerdì del mese. Grazie a Dio, durante la sua infanzia e gioventù, sebbene con naturali inciampi, condusse una vita di devozione e di apostolato nell'ambito della catechesi parrocchiale e della militanza nell'Azione Cattolica, collaborando intensamente con i suoi due fratelli maggiori, José e Jesús, che rivestivano incarichi. Suo fratello, San José Alonso Corell, divenne presidente dei giovani. Visse la sua gioventù a Madrid con grande felicità, poiché, nonostante le molte sofferenze familiari, a causa delle gravi malattie, viveva pieno di piaceri, tra questi, i suoi studi, la letteratura, l'arte. Suo padre lo portava frequentemente a concerti, rappresentazioni teatrali classiche, al Museo del Prado e a molti altri luoghi culturali. Tuttavia, il suo più grande sogno era di raggiungere un giorno la vita religiosa. Quanto soffrì per questa causa! Poiché vedeva sempre vanificati i suoi desideri di entrare in un convento, a causa della sua assai precaria salute. Visse molti anni con il cuore spezzato per questo motivo. Tuttavia, dentro di lui nutriva sempre una speranza, che si sarebbe poi adempiuta a El Palmar de Troya Sevilla, Spagna. L'età dei 18 anni fu decisiva per lui, dato che prese ancora più coscienza di quello che era la vita spirituale, e si diede totalmente alle pratiche religiose, arrivando a raggiungere un profondo amore per la purezza. Nella chiesa di San Pedro el Real de Madrid, popolarmente conosciuta come Chiesa della Paloma, conobbe una signora anziana chiamata María Valiente López. Da lei, apprese grandi cose della vita spirituale, soprattutto, la devozione a Nostra Madre del Perpetuo Soccorso, da cui sarebbero provenute per lui tante grazie. Già da Papa, l'avrebbe canonizzata il 21 giugno 2009. A partire dai 18 anni iniziò a entrare in contatto con i padri redentoristi, e rimase entusiasta dello spirito missionario rurale di tale ordine religioso e della profonda devozione che professava alla Santissima Vergine Maria con il titolo di Nostra Madre del Perpetuo Soccorso. Così tanto era attratto dalla loro pietà che prese come direttore spirituale uno di questi frati. La sua devozione alla Santissima Vergine arrivò a trasformarsi quasi in pazzia, dato che non riusciva a stare un momento senza pensare a lei. Volle assicurarsi la sua protezione. Per questo motivo, a 18 anni, il 25 luglio, festa di San Giacomo Apostolo, fece un voto solenne di schiavitù mariana di fronte al quadro del Perpetuo Soccorso, voto che rinnovò, tutti gli anni, da quel momento sino alla sua morte. Si sentiva immensamente protetto dalla Vergine e in lei mise tutta la sua speranza. Tuttavia la devozione mariana non rimase legata a un semplice fervore, poiché infuse in lui un grande amore per l'Eucaristia, e cercava di non rimanere nessun giorno senza la Santa Messa e la Comunione, oltre alla recita del Santo Rosario. All'epoca, egli era molto ammalato ai polmoni, con poca speranza di curarsi presto, poiché quando faceva qualche sforzo, tipico della vita comune, ricadeva di nuovo e doveva restare a letto. Tutti gli anni andava con gran fervore alla novena che facevano i redentoristi a Nostra Madre del Perpetuo Soccorso. Siccome egli soffriva molto a causa della sua malattia, era solito chiedere alla Santissima Vergine la guarigione. Alla fine dell'anno 1955 iniziò a sentire come una sicurezza che nella seguente novena a Nostra Madre del Perpetuo Soccorso sarebbe stato completamente guarito. Fiducia che si rafforzava di più in lui ogni volta che guardava il quadro del Perpetuo Soccorso. Il 7 febbraio 1956, morì il suo santo fratello José, con grande dolore per lui e per tutta la famiglia. Il mese di maggio successivo, partecipò come al solito alla novena della Vergine, e da allora non si ammalò mai più ai polmoni. I medici che in seguito lo visitarono, si meravigliavano di come fosse davvero guarito. Alcuni mesi dopo la morte di suo fratello, nell'anno 1956, quando aveva 21 anni, come stava bene di salute, iniziò a lavorare nella società di energia nucleare, grazie a un suo cugino che lavorava lì come ingegnere minerario. Per lui fu motivo di grande gioia potersi guadagnare da vivere mentre contemporaneamente continuava i suoi studi di legge, per i quali sentiva una particolare attrazione. Grande sforzo, e quasi eroico sacrificio, gli costò portare avanti il corso di laurea, poiché, a motivo del suo lavoro, doveva svegliarsi tutti i giorni molto presto per non perdere la Santa Messa e la Comunione, dato che la giornata lavorativa cominciava alle 8 del mattino e finiva alle 6 di sera, con una breve pausa per pranzare. E una volta conclusa la giornata lavorativa, restava nel suo studio per studiare fino a molto tardi, ritornando poi a casa. Soffriva molto per mancanza di sonno, dato che a stento aveva il tempo di dormire e in più non gli era facile conciliarlo. La sua preoccupazione di ricevere quotidianamente la Santa Comunione lo portava, con grande frequenza, a fare enormi sacrifici, e non poche volte l'intervento di Dio si faceva notare, affinché non restasse privo del soprannaturale alimento. Era molto comune vederlo girare per le strade di Madrid, in tutta fretta, cercando di chiesa in chiesa dove potersi comunicare, approfittando degli intervalli tra una lezione e un'altra, quando frequentava al pomeriggio l'università. Raramente perdeva la Santa Comunione, poiché la cercava tutti i giorni con grande veemenza. Completò il corso di laurea in legge nel giugno del 1963. Fu per lui motivo di grande gioia, dato che gli era costato molte privazioni, poiché mentre altri, dopo il lavoro in ufficio, andavano a svagarsi, o almeno a riposare, egli rimaneva rinchiuso a studiare lunghe ore. Nell'anno 1964, la società di energia nucleare gli concesse una borsa di studio per frequentare il corso di laurea di scienze dell'impresa. Il nuovo corso di laurea comportava, per lui, anche grandi sacrifici. Se prima dormiva poco, ora ancor meno. Tuttavia, questi studi gli fornivano un vantaggio per poter adempiere ai suoi doveri religioso. Infatti, nel collegio dei gesuiti in cui frequentava questo corso di laurea c'era, logicamente, una cappella, dove gli risultava facile sentir messa e comunicarsi. Il corso di laurea di scienze dell'impresa era di 3 anni, e, grazie a Dio, andò superando ogni corso con buonissimi voti, soprattutto l'ultimo, nonostante fosse stato malato a letto 1 mese con epatite e 1 altro mese in convalescenza. Nel giugno dell'anno 1967, terminò il corso di laurea, con il conseguente titolo di laureato. Condivideva il suo lavoro e i suoi studi con l'apostolato dell'Azione Cattolica. Inoltre, era solito visitare di domenica gli ospedali, insegnando e consolando gli ammalati. Fino all'età di 28 anni, la sua vita di apostolato fu molto intensa, poiché vi dedicava tutti i suoi momenti liberi. In un'occasione partecipò agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, con i gesuiti, dove gli fu assicurato che in nessun modo ciò gli sarebbe stato utile per la vita religiosa. Ciononostante, tali esercizi furono per lui di grande profitto e di esperienza. Ancora, prese parte agli incontri di cristianità, che rafforzarono la sua spiritualità, la quale già iniziava a declinare. Ma, a partire dai 28 anni, età in cui entrò più a contatto con il mondo, si vide attratto dalle miserie umane, fino ad allora quasi inebetite in lui, con la conseguente lotta costante di cadere e rialzarsi. Infatti, nonostante le sue molte cadute, non cedette mai del tutto, poiché si confessava e si comunicava molto spesso. Furono quindi anni di grande sofferenza interiore, di indescrivibile desolazione e quasi di disperazione. Tuttavia, nel bel mezzo di questo nero ciclone, venne a sapere in sogno che la Santissima Vergine Maria lo avrebbe aiutato a vincere Satana, con una nuova rinascita della sua vita spirituale, cosa che si sarebbe compiuta più tardi a El Palmar de Troia. Nel sogno, vide che una grande ombra lo buttava giù in un tremendo precipizio, e che qualcuno lo prendeva nelle sue mani, salvandolo dalla caduta nell'abisso. Fu sempre un grande appassionato della letteratura e dell'arte. Sin da quando era un bambino, come già si è detto, suo padre gli inculcò, sia a lui sia ai suoi fratelli, l'amore per i buoni libri, per la pittura e per le altre manifestazioni culturali che non andassero contro la legge di Dio. Sua madre aveva meno tempo per queste cose, a causa delle numerose occupazioni in casa, sebbene allo stesso tempo condividesse gli interessi di suo marito. Si appassionava a qualsiasi opera letteraria, soprattutto la poesia. Sin da giovane lesse i classici spagnoli, Santa Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, San Pedro Calderón de la Barca, eccetera. E inoltre, i geni del romanticismo, contemporanei, eccetera. Giunse a scrivere un buon numero di poesie, ottenendo un primo premio di poesia in un concorso poetico, anche se, quando divenne religioso, bruciò tutti i suoi scritti. Verso la fine dell'anno 1966, quando stava ancora studiando al corso di laurea in scienze dell'impresa, conobbe a Madrid, grazie a un amico, il superiore dei fratelli di San Giovanni di Dio, che viveva a Siviglia, nel convento sanatorio di Nostro Padre Gesù del Gran Potere. Senza che Manuel gli proponesse niente, tale superiore gli offrì un posto nella compagnia di assicurazione e officine di quest'opera, per organizzarla amministrativamente e contabilmente. Manuel gli rispose che avrebbe accettato, ma che prima doveva completare il suo secondo corso di laurea. Lo entusiasmava molto andare a vivere a Siviglia, città che recentemente in precedenza aveva visitato due volte, e dalla quale era rimasto sedotto per la sua straordinaria bellezza. Terminato il corso di laurea, chiese un'aspettativa nella società di energia nucleare e gliela concessero per un anno. Il 15 gennaio 1968 giunse a Siviglia con la sua macchina, accompagnato da sua madre e da un fratello. Fu ricevuto con molto affetto e considerazione dal superiore dei fratelli di San Giovanni di Dio. Cominciò il suo lavoro controllando tutto il denaro che veniva depositato nelle banche e nelle casse di risparmio di Spagna, a motivo della gran campagna che il suddetto superiore stava realizzando per la costruzione della città di San Giovanni di Dio in provincia di Siviglia. In seguito, si dedicò a controllare e organizzare la compagnia di assicurazione San Raffaele e San Giovanni di Dio, che si trovava in uno stato di vero caos, con molto lavoro e prudenza, riuscì a rimetterla in sesto. Si sentiva molto felice lavorando in quest'opera. Era molto amato e considerato da tutti, sia dai religiosi sia dai bambini e dagli impiegati. Lavorava con grande entusiasmo, soprattutto per il fatto che si trattava di un'opera cattolica e sociale. Non lo considerò mai come un sacrificio e godeva della grande fiducia di tale superiore e degli altri religiosi. Il suo arrivo a Siviglia, bellissimo capoluogo, si vide poco tempo dopo collegato a uno degli eventi più trascendentali della storia, le apparizioni della Santissima Vergine Maria al Palmar de Troia, e il suo rapporto con il principale veggente, Clemente Domínguez y Gómez. Il 30 marzo 1968, la Santissima Vergine del Carmine appare per la prima volta, su un lentisco della proprietà La Alcaparrosa, a quattro bambine del paese, Raffaela, Ana, Josefa e Ana. Questa pianta, chiamata lentisco, era assai presente all'interno della proprietà. Del lentisco della prima apparizione, non rimase niente, poiché i devoti tagliavano i suoi rami come preziosa reliquia. Nel luogo esatto fu collocata una piccola croce di legno, e intorno ad essa si recitavano le preghiere e i veggenti ricevevano le visite celesti. In seguito, quando Clemente era già veggente, fu collocato in questo luogo del lentisco il sacro volto di Gesù e l'immagine di Nostra Madre del Palmar. In questo modo si conservò il sito eletto dalla Santissima Vergine nella sua prima apparizione. Dopo le prime quattro bambine, andarono emergendo altri veggenti, Rosario Arenillas, di El Palmar de Troia, il 14 aprile 1968, Maria Marín, di Utrera, il 20 maggio 1968, e Maria Luisa Vila, di Siviglia, il 6 giugno 1968. E, nello stesso anno, Antonio Romero, José Navarro, Cayetano, Manuel Fernández, Antonio Anillos e altri, tutti residenti a El Palmar de Troia. Successivamente fu scelta come veggente anche Arsenia Llanos, di Jerez de la Frontera. Disgraziatamente tutti questi veggenti in seguito tradirono l'opera di El Palmar e abbandonarono, per diversi motivi, questo sacro luogo delle apparizioni. Conobbe Clemente, a Siviglia, il 18 maggio 1968, e fu nel momento preciso, determinato dalla provvidenza, per poter conoscere, seguire e condividere le tappe che, come veggente, avrebbe dovuto vivere. Da quando conobbe Clemente, la sua amicizia fu, ogni giorno, sempre più stretta e sincera. Egli era nato in questa città di Siviglia, in una casa vicinissima all'attuale cattedrale apostata romana, il 23 aprile 1946. Lavorava in un ufficio come contabile e il suo modo di vivere era semplice. Nei primi giorni di questa amicizia, e in seguito a una conversazione che intrattennero, Clemente gli rivelò che, nell'arco di una settimana, aveva avuto due sogni, gli era apparsa la Santissima Vergine e gli aveva imposto l'abito di San Domenico. Clemente gli raccontava tutto questo con grande naturalezza, e Manuel non gli diede importanza. Ma lui, sicuro della trascendenza di quei sogni, riaffermava categoricamente: «Io sarò domenicano». Quando conobbe Clemente, Manuel aveva già visitato il luogo dell'apparizione, come semplice curioso, pur mantenendo un certo rispetto e interesse. Parlò a Clemente di El Palmar, che egli pure aveva già visitato, e con la macchina di Manuel si recarono al luogo delle apparizioni. Durante le varie visite che fecero nel corso dell'anno 1968, il loro atteggiamento fu di curiosità rispettosa, poiché in fondo ammettevano che vi potesse essere qualcosa di soprannaturale. Era il 15 ottobre 1968. Si resero conto che la Santissima Vergine aveva chiamato per mezzo di Maria Marin, affinché molti, quel giorno, si recassero a El Palmar. Clemente e lui andarono a El Palmar quando era già sera. Quando arrivarono tutto si era già consumato, poiché erano circa le 11 di sera. Tuttavia, a quest'ora aspettava loro qualcosa di sgradevole. All'arrivare alla porta della proprietà, osservarono che presso il lentisco c'era ancora un gruppo di persone. Queste giravano, come se stessero danzando a giro tondo, intorno a una donna, mentre, intercalando sarcastiche risate, cantavano le Ave Maria del Rosario, tra risate fragorose e applausi diabolici. Lo spettacolo sconvolgente si distingueva, a quella distanza, grazie ad alcuni ceri che erano accesi sopra. Non osarono salire al lentisco. Pregarono alcune Ave Maria e fecero ritorno a Siviglia. Qualche tempo dopo furono informati che una donna demente, che nessuno conosceva, aveva seminato confusione tra i presenti dicendo che era l'incarnazione della Madonna del Pilar. A partire da quella data, Clemente e lui quasi desistettero dal visitare El Palmar.
Tuttavia, era iniziata l'estate del 1969 quando, grazie a un articolo pubblicato sul giornale ABC, da un padre gesuita, in difesa di El Palmar, nuovamente sentirono un certo interesse per questi fenomeni soprannaturali.
Una data chiave è quella del 15 agosto 1969, festività dell'Assunzione della Vergine. La mattina, Clemente e lui partirono per le spiagge di Cadice, per trascorrervi la giornata. Ma, nel loro itinerario, decisero di passare da El Palmar de Troia. Lì era un gruppo di persone che aspettavano un padre gesuita, e che probabilmente avrebbe detto messa il pomeriggio. Poco dopo arrivò questo sacerdote, parlarono con lui e decisero di rimanere lì per tutto il giorno. Il pomeriggio arrivarono altri pellegrini. Il padre gesuita celebrò la Santa Messa su un altare che era accanto al muro di cinta, fuori della proprietà delle apparizioni. Durante la messa Maria Luisa Vila ebbe una visione della Santissima Vergine. Era la prima volta che assistevano a un'estasi, sebbene non fossero vicinissimi alla veggente. Si comunicarono con molta devozione, e si convinsero del fatto che le apparizioni di El Palmar erano vere. In seguito, salirono al lentisco, presso il quale si trovava Maria Marin che vedeva il Signore, in una meravigliosa estasi. All'improvviso, udirono una voce potente che diceva con sicurezza: «Cristo è qui presente». Tutto il loro essere rimase scosso. Era la prima volta che udivano che il Signore appariva a El Palmar. Presenziarono anche una visione di Rosario Arenillas, rilevando una forte fragranza celeste. Da quel momento, le loro visite a El Palmar erano quasi quotidiane. Andarono conoscendo meglio i veggenti e ricevendo prove della loro autenticità. Un dettaglio molto significativo erano le frequenti attenzioni che il Signore e la Santissima Vergine avevano per Clemente, per mezzo dei vari veggenti di El Palmar, conferendogli una singolare distinzione e mostrandogli una speciale preferenza. Senza alcun dubbio, il cielo andava preparando la strada di colui al quale, in seguito, avrebbe affidato i suoi messaggi più importanti. Indimenticabile fu, per loro, la data del 14 settembre 1969, festività dell'esaltazione della Santa Croce. Era già sera. Poco prima avevano assistito a un'estasi di Maria Luisa Vila, che li riempì di grande pace. Ma il diavolo, per mezzo di una persona che era lì presente, turbò l'anima di Manuel, colmandola di dubbi. Clemente e lui scesero sino alla strada. un'angosciosa confusione che imprigionava il suo spirito gli fece esclamare: «Non tornerò più a El Palmar finché la Vergine non mi chiamerà». Clemente si mise a piangere. Improvvisamente, dall'orizzonte spunta una luce potentissima, che avanza lentamente sino a posarsi sul lentisco, formando una grande croce su un piedistallo di fiori luminosi e con meravigliosi splendori. L'emozione era indescrivibile. Clemente e lui partirono correndo verso il lentisco. Ma, a metà strada, la meravigliosa visione scomparve. Domandarono a tre persone che stavano lì pregando se avevano visto qualcosa. Li guardarono stupiti, rispondendo di no. Era lì presente anche il veggente José, Cayetano, e questi confermò loro la loro visione, entrando, poco dopo, in una meravigliosa estasi. Continuavano a frequentare El Palmar. E fu il giorno 30 settembre 1969, quando Clemente ebbe la sua prima visione. Era trascorso un anno e mezzo dalla prima apparizione a El Palmar. Pregavano presso il lentisco un buon numero di persone, tra le quali era il veggente Rosario Arenillas. Stava imbrunendo. All'improvviso sentirono come sospirare Clemente, il quale dice loro che vede due figure di persone, una alta e l'altra più bassa, che arrivavano a piedi lentamente verso il lentisco dalla parte alta della proprietà. Le due figure, che erano scure e nelle quali il veggente non riusciva a distinguere i lineamenti dei volti, rimangono ferme a pochi metri più in alto del lentisco. Clemente, mentre le vedeva, era consapevole del luogo e delle persone che lo circondavano. Egli comprese, dai dettagli, un po' vaghi, dei loro corpi, che si trattava del Signore e di Padre Pio. Passata la visione, il veggente Rosario Arenillas, il quale aveva anch'egli assistito all'apparizione, gli confermò che erano il Signore e Padre Pio. Pochi giorni dopo, ebbe una visione identica, e nelle stesse circostanze, con la veggente Maria Luisa Vila. A partire da queste date, Clemente aveva visioni con frequenza. Vedeva anche la Vergine, San Giuseppe e altri santi, ma nello stesso modo delle prime due visioni, scure e senza poter distinguere i loro volti. Il giorno 8 dicembre 1969, festività dell'Immacolata Concezione, fu una data memorabile per Clemente. La mattina andarono a El Palmar per rimanere lì tutto il giorno. Si ritrovò un buon numero di persone. A metà mattinata, Clemente entra in estasi di fronte alla visione della Vergine Immacolata. Alcuni minuti dopo, apparve il Signore, come Cristo Re. Era la prima volta che il veggente aveva visto il Signore e la Vergine in modo chiaro, distinguendo perfettamente tutti i loro dettagli di figure e volti. Clemente cadeva a terra per l'estasi, con la perdita di tutti i suoi sensi. Da questa data tutte le visioni di Clemente furono di una percezione perfettamente chiara. Ma, la sera, quando era già imbrunito, il cielo lo deliziò con altre visioni meravigliose. Per prima apparve la Santissima Vergine, circondata da angeli, i quali indossavano gli abiti dell'ordine di San Domenico. Apparve, poco dopo, il Signore, e in seguito un santo. Il Signore indicò al veggente che si trattava di San Domenico. Questo santo fondatore dei Domenicani, annunciò a Clemente la presenza di San Giuseppe, il quale si fece anch'egli visibile. Il veggente udì per la prima volta la voce del Signore, quella della Vergine e quella di entrambi i santi. Tuttavia la visione andava diventando sempre più impressionante. Clemente riceveva dalla mani della Santissima Vergine l'abito di San Domenico, che portavano gli angeli e glielo imponevano. Poco dopo riceveva anche i paramenti sacri da sacerdote, e andava recitando, in latino, le parti della messa, dettategli da San Giuseppe, esclusa la consacrazione. Tutto questo succedeva in forma mistica, dato che il veggente si vedeva così rivestito nella visione. Coloro che erano attorno al veggente osservavano solo i suoi gesti e udivano la sua voce. Fu un'estasi di indescrivibile bellezza ed emozione. Clemente ricevette il primo messaggio dalla bocca di San Domenico, il 10 dicembre 1969, il quale raccomandava la recita del Santo Rosario dei Padre Nostri. Ma in questo giorno si verificò un fatto molto significativo. Quando arrivarono a El Palmar, la porta d'ingresso alla proprietà, situata accanto alla grande croce che era presso il muro di cinta, era chiusa. Questa fu l'entrata originaria. si misero a pregare vicino a dove in seguito sarebbe stata intronizzata l'immagine della Divina Pastora. Clemente cadde in estasi. Vide come San Giuseppe si spostò dal lentisco al muro di cinta, vicino a loro. Apparvero anche il Signore e San Domenico. Quando terminò l'estasi, poterono contemplare come si era aperta una nuova porta d'entrata, quella che esiste oggi. Non riuscivano a credere a quello che era successo, poiché nessuno udì alcun rumore. Solamente Sant'Antonio Vota raccontò loro che, durante l'estasi di Clemente, era andato ad appoggiare le mani sul muro e questo gli era crollato davanti. Cosa strana, dato che esso aveva resistenza sufficiente per non cadere così facilmente. Clemente indicò loro che presso la stessa porta, sopra il muro, si era posizionato San Giuseppe. Tutti capirono che era stato questo santo ad aprirlo. Non osavano entrare. Finalmente entrarono nella proprietà con un po' di timore, e quando erano avanzati di qualche metro, Clemente vide San Giuseppe che, dalla porta, con il suo bastone, indicava loro che salissero al lentisco. Il 12 dicembre 1969 Clemente ebbe una visione di San Domenico, che gli disse: «Ora contempla alla mia destra il divino volto di nostro Signore Gesù Cristo. Guarda, figlio mio, il volto di colui che diede tutto, persino il suo respiro, per i tuoi peccati e per i peccati del mondo intero, e apparve il santo volto di Gesù, addolorato e sanguinante». A continuazione San Domenico gli diede gli importanti messaggi sul santo volto: l'estensione dell'adorazione del santo volto in tutto il mondo, la Santa Via Crucis e la comunione riparatrice dei primi giovedì, per riparare gli oltraggi al divino volto del Signore. Fino a quando non si collocò il sacro volto presso il lentisco, portavano un quadro del volto del Signore, e pregavano davanti a esso. Il santo volto del lentisco fu collocato, per decreto del cielo a Clemente, il 2 febbraio 1970. L'immagine della Divina Pastora fu collocata e benedetta ai giorni 1 e 2 marzo 1972. Nostra Madre del Pelmar fu posta presso il lentisco il 12 settembre 1972. Nel suo lavoro professionale nell'opera di San Giovanni di Dio, a causa della sua relazione con le apparizioni di El Pelmar de Troia, il suo prestigio crollò quando i religiosi considerarono che il suo lavoro in quest'opera era incompatibile con le apparizioni, nelle quali egli fermamente credeva. Mai trascurò i suoi doveri professionali, infatti l'unico motivo di questa incompatibilità era il fatto che le apparizioni di El Pelmar, dopo essere state condannate dall'apostata cardinale di Siviglia Bueno Monreal, avrebbero potuto compromettere l'opera di San Giovanni di Dio. Nonostante ciò, sia il codardo e ingiusto superiore di tali religioso, sia gli altri religioso, sapevano della sua onestà, professionalità e integrità cattolica, dato che, per di più, nelle apparizioni veniva loro insegnato ad essere veri cristiani. Tuttavia, il timore e la vigliaccheria di questi, di fronte a quello che avrebbero potuto dire gli altri, li spinse a tradire la propria coscienza agendo ingiustamente e licenziandolo. Manuel Alonso fu il grande diffusore dei messaggi palmariani dati a Clemente Domínguez, e accompagnò quest'ultimo in molti dei suoi viaggi apostolici in tutto il mondo. Entrambi persero ingiustamente i loro posti di lavoro per aver difeso con coraggio l'opera del Pelmar. E Dio lo permise affinché da allora potessero dedicarsi completamente all'apostolato. In vari messaggi celesti, il Signore, la Vergine e altri santi mostrarono il loro amore a Manuel, dedicandogli, per mezzo del veggente, parole di gratitudine ed elogio. E sebbene lui non sia stato veggente, ebbe in determinate occasioni, prima da laico e poi anche da vescovo, carismi personali che lo rafforzarono ancor di più nella verità di El Pelmar. L'opera divina di El Pelmar de Troia fu terribilmente perseguitata dalla gerarchia progressista e demolitrice della Chiesa romana, retta allora dal glorioso Papa San Paolo VI, martire del Vaticano, il quale era a conoscenza delle apparizioni e dei messaggi di El Pelmar, consegnati al Papa dallo stesso veggente. San Paolo VI non condannò mai l'opera di El Pelmar de Troia. Clemente Domínguez e Manuel Alonso dovettero difendere con grande energia e tenacia le apparizioni palmariane. Il 23 dicembre 1975, nonostante i molti ostacoli, Clemente Domínguez Y. Gómez, per decreto di Nostro Signore Gesù Cristo, fondò l'ordine religioso, i Carmelitani del Santo Volto in compagnia di Gesù e Maria, della quale Manuel Alonso Corè eletto fondatore. Il 1 gennaio 1976, su richiesta della Vergine Santissima, Clemente Domínguez e Manuel Alonso furono ordinati sacerdoti dall'arcivescovo San Pier Martin Ungo di Natuc, che era arrivato da Roma alcuni giorni prima. E l'11 gennaio 1976, entrambi furono consacrati vescovi. Il 29 maggio 1976, a causa di un incidente in macchina provocato da Satana, il vescovo padre Clemente perse entrambi gli occhi. Vari mesi dopo, per ordine del cielo, il vescovo padre Clemente ricevette il nome di padre Fernando e il vescovo padre Manuel Alonso ricevette il nome di padre Isidoro. L'ordine dei Carmelitani del Santo Volto crebbe, e si formò un nutrito collegio episcopale. Il 6 agosto 1978, alla morte del Papa San Paolo VI, il vescovo padre Fernando, al secolo Clemente Domínguez y Gómez, nella città di Santa Fe di Bogotà, capitale della Colombia, fu eletto, unto e incoronato Papa direttamente da Nostro Signore Gesù Cristo. Tre giorni dopo, il nuovo Papa, chiamato Gregorio XVII, de Gloria Olivae, trasferì la sede della Chiesa da Roma a El Palmar de Troia Siviglia, Spagna. Cominciò così la storia del papato a El Palmar de Troia, con la missione di restaurare e mantenere l'integrità dottrinale e disciplinare nella Chiesa di Cristo, mediante profonde riforme e magistrali insegnamenti. Per realizzare ciò, il Papa San Gregorio XVII Magnissimo convocò il Santo, Magno, Dogmatico Primo Concilio Palmariano e il Santo, Magno, Dogmatico Secondo Concilio Palmariano, nelle cui assemblee intervenne come principale collaboratore l'allora Reverendissimo Padre Isidoro Maria, segretario di Stato. L'opera della Grande Riforma ebbe il suo punto culminante nella stesura e nella pubblicazione della Santa Bibbia Palmariana. Il Reverendissimo Padre Isidoro Maria, per ordine del Papa San Gregorio XVII Magnissimo, viaggiò in varie parti del mondo predicando e insegnando la vera dottrina cattolica palmariana. Il 24 ottobre dell'anno 2000, il Papa San Gregorio XVII Magnissimo redasse e firmò un decreto apostolico, nominando come suo successore sulla cattedra di San Pietro il suo segretario di Stato, il vescovo padre Isidoro Maria. Immediatamente dopo la morte del Papa San Gregorio XVII, il giorno 21 marzo 2005, a El Palmar de Troia, il nuovo Papa cominciò il suo pontificato con il nome di Pietro II, De Cruce Apocaliptica. Il 24 marzo, giorno del Giovedì Santo, ebbe luogo la sua incoronazione ufficiale nella Basilica Cattedrale di Nostra Madre Incoronata del Palmar, a El Palmar de Troia, alla presenza di tutti i vescovi palmariani, gli altri membri del nostro ordine religioso, e di un gran numero di fedeli terziari della Santa Chiesa Palmariana. Questo stesso giorno 24 marzo, Sua Santità il Papa Pietro II canonizzò il suo venerato predecessore il Papa Gregorio XVII Magnissimo. Il papato del glorioso Vicario di Cristo Pietro II durò 6 anni, 3 mesi e 24 giorni. Fu un papato di grandi lavori a favore della Chiesa, dato che redasse e approvò la grande opera della storia ecclesiastica palmariana, come pure il Santorale Palmariano, la Bibbia infantile, la Bibbia di grado elementare e quella di grado medio. Inoltre revisionò e riordinò i messaggi di El Palmar de Troia. Tra i suoi scritti spiccano le sue 30 lettere apostoliche rivolte alla Chiesa per insegnare, correggere ed esortare il suo gregge, che egli tanto amava come grande pastore. Dichiarò anno santo gli anni 2008, 2010 e 2011. Consacrò solennemente la Chiesa militante, il mondo e tutto l'universo al Padre Eterno il 21 marzo 2008. Allo stesso modo consacrò solennemente la Chiesa, la Spagna, il mondo e tutto l'universo al Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo il 30 marzo 2010. Ancora, aggiornò, revisionò e ritoccò diversi scritti dottrinali. Elevò alla dignità della gloria degli altari e dichiarò dottori della Chiesa un gran numero di illustri membri del corpo mistico di Cristo. Inoltre, il 23 luglio 2006, definì infallibilmente che egli discendeva, per parte di padre, da San Fernando III, re di Castiglia e León, e dalla sua prima moglie Santa Beatrice di Svevia, e per parte di madre da Sant'Alfonso Sánchez de Cepeda e dalla sua seconda moglie Santa Beatrice de Ahumada, genitori dell'insigne riformatrice del Carmelo, Santa Teresa di Gesù. Ancora, definì dogmaticamente altri temi dottrinali. Come Papa ebbe grande interesse a visitare e celebrare sante messe in diverse città e paesi, nei quali i suoi sacri piedi camminarono, e poté così far germinare la parola di Dio, a imitazione del primo Papa San Pietro I Magnissimo. Così, seguendo quest'anelito e diventando il primo Papa di cui si abbia notizia a celebrare la Santa Messa in Russia, andò lì e celebrò messe a San Pietroburgo i giorni 27 e 28 maggio 2008, e a Mosca i giorni 29, 30 e 31 maggio 2008. A Mosca consacrò la Russia al Santo Volto, a Nostra Madre incoronata del Pelmar, e al Santissimo Giuseppe incoronato del Pelmar, per impetrare all'Eterno Padre la rapida conversione del popolo russo. La sua salute iniziò a declinare in modo allarmante dagli inizi dell'anno 2009, a causa di problemi renali, che già si trascinava dietro da diverso tempo. Dovettero sottoporlo a varie operazioni. In una di queste, che durò 5 ore, si vide che aveva un cancro a un uretere, per cui decisero di tagliare tale uretere e asportargli il rene destro dato che non funzionava in quanto atrofizzato. In seguito i problemi andarono complicandosi sempre di più, poiché gli fu rilevato un tumore ad alta malignità, e per quanto si sottoponesse a ulteriori test e cure, il cancro proseguiva nella sua evoluzione. Il suo desiderio di curarsi, subordinato alla volontà di Dio, per poter servire e lavorare per la Chiesa lo faceva soffrire grandemente, poiché fu sempre consapevole della sua gravità, vedendosi ogni volta di più bisognoso d'aiuto. Ogni giorno che passava era uno stare un po' peggio. Questa malattia andò minando tutta la sua forza. I medici che lo assistevano non sapevano che dire di fronte al grande dolore che il suo corpo sopportava. Non si riuscivano a spiegare come continuasse a vivere. Erano innumerevoli le medicine e le cure che dovette ricevere dalla Settimana Santa del 2011 sino al giorno della sua morte. Era un dolore immenso vedere il padre generale della Chiesa logorarsi, vederlo perdere la parola, il sorriso, lo sguardo e il respiro. Gli ultimi giorni della sua vita a malapena riusciva a ricevere nutrimento e bevande, tutto quello che gli si faceva a questo scopo era quasi inutile. La sua malattia aveva dei grandi alti e bassi, per i quali si pensava sempre che fosse agli ultimi momenti. Egli aveva manifestato ripetute volte che per la grande devozione che aveva per Santa Teresa, pensava che il giorno della sua morte sarebbe stato un 15 del mese, dato che anche la festa della Santa Riformatrice era un 15. Avvicinandosi già il 29 giugno, festa di San Pietro I Magnissimo, si pensava che difficilmente vi sarebbe arrivato. Giorni dopo gli si complicò in modo allarmante la respirazione, per cui, prima che la comunità dei frati andasse al culto vespertino che dava inizio alla vigilia della festa del 16 luglio, tutti i frati si recarono ordinatamente alla cella papale per congedarsi dal Santo Padre, e dargli ciascuno la benedizione, poiché versava in gravissime condizioni. Questo fu un desiderio del Santo Padre, che si compì, dato che volle sempre accomiatarsi da tutti prima di morire, nonostante egli fosse incosciente. Alcune ore dopo moriva nelle dipendenze papali del convento dei Carmelitani del Santo Volto del Sacro Luogo di El Pelmar de Troia, alle ore 20:07 del giorno 15 luglio 2011, vigilia della festività del 16 luglio, mentre all'altare maggiore della Basilica Cattedrale, già quasi terminato il turno della processione eucaristica quotidiana, si cantava il Salve Regina, durante l'incensazione finale all'altare. Una volta rivestito degli abiti papali e da pontificale, di colore bianco, fu spostato sul presbiterio dell'altare maggiore della Basilica Cattedrale di Nostra Madre Incoronata del Pelmar, dove gli furono tributati grandi segni di amore filiale da parte dei frati, monache e fedeli palmariani che erano venuti per il pellegrinaggio del 16 luglio. Si celebrarono turni di sante messe durante tutta questa notte e il giorno seguente, con la recita delle preghiere proprie dei pellegrinaggi. Il giorno 16 luglio 2011, alle ore 20, si fece il magno funerale papale. Il Papa San Pietro II Magno fu canonizzato solennemente il giorno 17 luglio dell'anno 2011. Nell'atto della sua canonizzazione, fu dichiarato Papa Magno, e lo si istituì protettore e difensore della Santa Chiesa Cristiana Palmariana. Dichiarato Magno Dottore della Chiesa il giorno 26 luglio dell'anno 2011, festività in onore di Sant'Anna, madre della Santissima Vergine Maria.